Attention! Battaglione! Cuppolo! E asciuto pazzo padrone!
Psicoradio!
La radio della mente.
In collaborazione con Arte Salute Onlus e Dipartimento di Salute Mentale di Bologna.
Buongiorno a tutte e a tutti. Oggi Psicoradio, la trasmissione l'ha fatta andando a visitare uno SPRAR. Claudio, che cos'è uno SPRAR secondo te? Cosa vuol dire SPRAR?
Cosa vuol dire SPRAR? Non lo so.
Ve lo dico io.
Brava.
Sistema di protezione per richiedenti asilo e rifugiati. Come sentirete nella puntata, è un modo di accogliere molto diverso da quelli dei grandi numeri chiusi in un luogo senza far nulla, ma lo sentiremo meglio nella puntata. La cosa che invece io volevo che Claudio mi dicesse era: se tu avevi un'idea di dove stavamo andando quando qualche mattina fa ci siamo inerpicati nella montagna, nella prima collina bolognese, siamo andati a Sasso Marconi, in un posto in alto che si chiama La Ruppe, per andare a visitare questo SPRAR per persone vulnerabili, gestito dalla cooperativa di Bologna Open Group. Ecco, tu che cosa ti aspettavi di vedere e che cosa hai trovato?
La mia idea di SPRAR era molto legata ai telegiornali e quindi mi aspettavo un posto appunto con tante persone ammassate in un posto molto inospitale. Cioè la mia idea proprio di SPRAR era con filo spinato che circondava il perimetro, e invece in realtà era totalmente una cosa fantasiosa questa idea. Lo SPRAR che ho visto è un posto molto accogliente, anche molto bello. Lo SPRAR che abbiamo visto ha 6 posti, 2 camere doppie, 2 camere singole e una cucina in comune, delle belle vetrate, una bella vista. La mia idea è stata completamente sconvolta.
Non siamo stati accolti da guardie, ma siamo stati accolti da un bellissimo cagnolone scodinzolante che è venuto a leccarmi le mani. Siamo stati accolti da degli operatori molto cordiali e molto gentili, e lì abbiamo cominciato a parlare con alcune delle persone che sono ospiti di questo SPRAR e con un operatore, David, di cui adesso sentiremo l'intervista.
Questo è un progetto del Comune di Bologna, quindi di ASPA in particolare, l'azienda di servizi alla persona, che è finanziato tramite un bando. Questo bando arriverà fino al 31 dicembre 2020. È un bando di 3 anni, siamo già 2 anni in stato di avanzamento e arriverà fino all'anno prossimo. Il nome è cambiato perché prima il progetto si chiamava SPRAR e dopo i decreti di sicurezza del governo del ministro Salvini adesso si chiama SIPROIMI. Lo SPRAR in particolare, questo qui, è uno SPRAR di MDS, che è per la categoria delle vulnerabilità sanitarie, mentali, fisico-psicofisiche. Questo vuol dire che si propone gli stessi obiettivi dello SPRAR con un accento e un'attenzione particolare alle problematiche appunto sanitarie di vario tipo. Gli obiettivi dello SPRAR principalmente sono 3, sono quelli di fornire l'assistenza legale, assistenza sanitaria e l'assistenza per tutte le fasi relative ai programmi di integrazione, quindi formazione, ricerca di tirocini, ricerca di lavoro e anche un sistema di aiuti e supporto per la ricerca di una soluzione abitativa.
So che a un certo punto l'ipotesi è di chiudere il sistema SPRAR.
L'evoluzione a SPRAR a SIPROIMI per adesso si presenta come una rimodulazione dei fondi in senso negativo, cioè vengono ridotte, sì. E soprattutto viene anche ridotta la possibilità di ingresso e permanenza nel sistema, nel senso che vengono un po' strette le maglie della rete, quindi per esempio i richiedenti asilo non possono più entrare nel sistema SPRAR, possono entrare soltanto le persone che hanno un qualche titolo di protezione internazionale, tendenzialmente molti meno, considerate che dall'inizio del governo giallo-verde i dinieghi della commissione territoriale nei confronti delle domande di richiesta asilo si sono impennati negativamente verso il no di circa l'80%. In ogni caso adesso queste persone non possono, anche in gravi casi di vulnerabilità sanitaria, fisica o mentale, non possono accedere a questo servizio.
Il problema è che nessuno, quando parla di queste cose, pensa a esserci in queste cose. Cioè, se uno venisse spostato da un luogo in cui vive da 2 o 3 anni con 4, 5, 6, 10 persone che conosce, su cui ha già fatto i conti, si è preso le misure, poi ha cominciato a conoscere il luogo, i vicini, il bar sotto, eccetera, viene sbattuto in un posto con centinaia di persone, è un salto enorme proprio rispetto alla sua identità e al suo essere umano.
Senza contare questa cosa anche delle ripercussioni psicologiche molto gravi. Ci sono degli studi sulla sindrome da stress post-traumatico che dimostrano come la mente umana, e in particolare la mente dell'umano che migra, è disposta ad accettare il compromesso e lo stress e il trauma del percorso migratorio, e quindi regge fino all'arrivo nel luogo sicuro, che dovrebbe essere Italia in questo caso. Collassa nel momento in cui in Italia o nel luogo sicuro si trova davanti a una serie di ostacoli, a volte insormontabili, che compromettono l'intero progetto migratorio.
Cos'è Casarupe?
Casarupe è un appartamento con 6 posti letto per appunto richiedenti asilo o rifugiati con problemi di consumo o dipendenza da sostanze. È un appartamento autonomo che si installa nelle immediate vicinanze della Rupe Maschile, che è una struttura gestita dalla cooperativa Open Group, che opera nel campo delle dipendenze da circa 35 anni. L'intervento si inquadra quindi nella finora inesplorata nicchia che prevede di aiutare i migranti in difficoltà rispetto all'abuso di sostanze. Sono 4 camere perché sono 6 ragazzi più 2 operatori, 2 pari, si chiamano operatori peer, sono anch'essi migranti che però stanno facendo un percorso di integrazione diverso, alla quale la cooperativa garantisce, diciamo, il posto letto e il pagamento delle bollette in cambio dell'appoggio e del supporto che possono dare. La mediazione che possono fare questi peer è sul campo dell'esperienza migratoria condivisa. In particolare possono fornire anche un riferimento positivo.
Chi è che vi aiuta nel percorso di uscita dalla tossicodipendenza?
Ovviamente questo SPRAR di MDS ha delle vie di comunicazione privilegiate, se non altro per la frequenza con cui ci rivolgiamo ai servizi, col servizio sanitario regionale, col medico di base che ha in carico i ragazzi, col CERT competente e col CSM. Queste non sono le uniche componenti della presa in carico. La proposta terapeutica dello SPRAR di Casarupe prevede innanzitutto una proposta di tipo ergoterapico, vale a dire qua in struttura è presente un laboratorio perfettamente funzionale all'interno del quale vengono effettuate le operazioni di composizione di alcuni prodotti industriali che vengono forniti per esempio dalla Beghelli o da altre aziende del territorio. La proposta prevede che le persone lavorino 4 ore al giorno, 5 giorni a settimana la mattina, nel tentativo di ristabilire una più appropriata routine quotidiana, un giusto ritmo sonno-veglia. E lo svolgimento di un lavoro manuale aiuta anche a non sentire gli effetti dell'astinenza, aiuta a ritrovare un'utilità, a ritrovare la soddisfazione di portare a termine qualcosa.
Questi ragazzi come sono arrivati a voi? Cioè, erano ragazzi che già prima di iniziare il loro percorso migratorio avevano problemi di dipendenza o è diventata un problema nel momento in cui sono arrivati qua?
Sono ragazzi che arrivano a noi tramite segnalazioni o di enti territoriali del Comune di Bologna o attraverso le segnalazioni che arrivano dal servizio centrale del sistema SPRAR, quindi possono arrivare sia dal territorio di Bologna dove sono già residenti, oppure possono arrivare da altre strutture di accoglienza sparse sul territorio nazionale. Ci sono vari tipi di dipendenza che si possono osservare nei migranti. C'è la dipendenza da acculturazione, per cui diciamo una dipendenza di una persona che, semplifico, fa un discorso del tipo: sono in Italia per stabilire relazioni sociali, trovarmi a mio agio con le persone della mia età che consumano, comincio a consumare anch'io quello che consumano loro nelle modalità in cui lo fanno, e quindi consumano cocaina che magari non avevano a disposizione nel paese di provenienza, benzodiazepine o alcolici in quantità che magari culturalmente nel loro paese non sarebbero stati ben visti nel consumare.
State ascoltando l'intervista che abbiamo fatto a David Lovelock, operatore dello SPRAR di Sasso Marconi, vicino a Bologna, che ci ha raccontato che cos'è uno SPRAR e come funziona il suo lavoro.
Partendo proprio dalla paura più istintiva del grosso uomo nero, cattivo, ignorante, la paura dei barbari, risale ai greci, ai romani e quant'altro. Di fatto i migranti sono persone, cioè non sono come vengono generalizzate, quindi sì, c'è una grossa componente africana, ma c'è una grossa componente africana femminile, una grossa componente dell'Asia minore, una grossa componente indiana, pakistana, del Bangladesh. Cioè, è uno spaccato umano, la migrazione è uno spaccato umano. La questione del ragazzo di origine eritrea, anche a livello proprio mentale, sembrava più una dipendenza da anomia, cioè dal non sentirsi accettato dalla società che ha trovato qua, da non sentirsi rappresentato da quella che ha lasciato, insomma da non trovare la sua collocazione nel mondo fondamentalmente, e non riuscire a sviluppare una progettualità futura rispetto al suo percorso migratorio, non vedere un reale approdo. Questo ragazzo è entrato prima in un grosso centro di accoglienza straordinaria dove è rimasto per anni, e quindi in una realtà comunale non accogliente tra virgolette, tagliati fuori dalla comunità di appartenenza locale eritrea, che comunque è molto forte a Bologna. Insomma, sto ragazzo che non sapeva dov'era, senza prospettive, senza contatti con gli altri suoi connazionali. Nel non sapere che sarebbe successo, nella sua richiesta di asilo che è andata avanti per anni e anni e anni, ha cominciato a bere, perché non poteva andare a scuola, non poteva lavorare, non poteva prendere la residenza. Ha cominciato a bere tantissimo, ed è molto giovane, comunque ha 22 anni, fino a che finalmente non ha ricevuto l'asilo politico ed è potuto entrare in questo progetto. Dal giorno in cui è entrato non ha più toccato una goccia di alcol. Ha cominciato a lavorare al laboratorio, ha cominciato a seguire i corsi di italiano che frequenta praticamente quotidianamente, ha fatto un tirocinio e adesso è pronto per reinserirsi sul progetto SPRAR ordinari, dal quale appunto cercherà di trarre il massimo in termini di ricerca lavoro e sistemazione abitativa, perché comunque il suo percorso è concluso, cioè la fine del suo percorso migratorio è avvenuta in concomitanza con la ricezione del permesso di soggiorno, e in quel momento lui ha superato il trauma autonomamente e ha smesso di bere da un giorno all'altro. Ma parliamo di persone che bevono 2-3 litri di alcolici al giorno.
Chi ha lavorato con gli alcolisti sa che spesso l'alcol è un'autocura.
Però la cosa interessantissima da osservare è che per questo ragazzo veramente la frattura si è saldata nel momento in cui ha potuto avvicinarsi fisicamente a Bologna, perché qua siamo comunque a mezz'ora di treno da Bologna, ha potuto quindi vedere, progettare un ragazzo che ha ricominciato a sperare di avere un futuro quando è arrivato il documento, che si chiama permesso di soggiorno, non a caso, cioè lo Stato italiano ti dà il permesso di vivere in Italia. Quindi dopo 9 mesi, adesso entro questa settimana o la prossima, verrà trasferito su un'altra struttura e continuerà il suo percorso.
Tua
Una persona che si sente marginata, denigrata, discriminata, che viene relegata ai sobborghi, ai ghetti nelle nostre città, è una persona che, sentendosi rifiutata, rifiuta la cultura in cui si trova, non potendo fisicamente tornare nel paese di provenienza per mille ragioni, si rifugia nella sostanza per evitare di elaborare questa situazione problematica costantemente, che si riflette in ogni aspetto della sua vita.
In più la sostanza ti dà un mondo, perché la sostanza ha delle regole precise che sono uguali per tutti quelli che ci stanno dentro, bianchi e neri, devi procurarti la roba, cioè è uno dei problemi grossi per chi ha una dipendenza, è proprio quello che nel momento in cui rinuncia alla dipendenza rinuncia a un mondo.
Infatti alcune delle proposte terapeutiche che vengono fatte non da noi personalmente ma dalle comunità di riabilitazione è quella del reinserimento su diversi territori rispetto a quelli di provenienza. Cioè, io sono di Ascoli. La mia permanenza ad Ascoli può compromettere qualsiasi percorso di riabilitazione, perché a livello sociale io ricadrò sempre in quel giro di conoscenze, di persone, di fatti. Se mi reinserisco su un'altra provincia italiana, ricomincio ex novo, cioè a un foglio bianco sul quale ricominciare a riscrivere. E di fatto questo spesso funziona molto più che provare il reinserimento o la riabilitazione nella comunità di appartenenza. L'ultima cosa che volevo dire rispetto all'uso di sostanze, almeno in questo micro campione di migranti che abbiamo qua, ed è quella che mi ha colpito di più, è l'uso della sostanza a scopo performativo. Ci sono delle persone che hanno sviluppato una dipendenza a seguito dell'uso di sostanza durante il viaggio. Questo ragazzo mi diceva: io devo camminare 30 km al giorno nella foresta balcanica di notte, evitando cani, guardie, scavalcando, per 2 mesi. Ha fatto il tragitto a piedi dalla Turchia fino all'Italia, e vedevo altre persone vicino a me che stavano come stavo io, distrutto, male andato, dolore alle gambe, ai piedi, muscolari, e un gruppo di altre persone che invece camminava come se avesse le ali ai piedi tutti i giorni. Un giorno mi sono avvicinato, gli ho chiesto come facevano, ed è così che ha scoperto la sostanza che ha usato per arrivare in Italia, è riuscito a trovarla. E che poi, quando ha voluto smettere, in realtà ha scoperto che cosa vuol dire l'astinenza e la dipendenza.
Poi, quando si trova in Italia, non è che si trova in un posto dove il bosco è finito.
No, esatto. E soprattutto, diciamo che a quel punto il contesto sociale che cominci a costruire è un contesto sociale funzionale al sostentamento della tua dipendenza. Quindi, se io ho questa dipendenza, frequento certe persone, certi luoghi e con certe modalità che mi garantiscono di non sentire l'astinenza.
Perché secondo me le storie poi sono storie di persone, sì, non è che sono storie di un africano, di un iraniano, di un
ucraino.
Infatti
quello che ho visto, che è un po' la tendenza del mondo accademico italiano e che un po' mi preoccupa, è che il mondo accademico, quando si è trovato a confrontarsi con la problematica delle dipendenze nei migranti, ha approcciato il problema dal lato migrante. Sono migranti dunque, non sono dipendenti dunque, e quindi deve essere la dipendenza una conseguenza della loro migrazione, che è vero nella misura in cui ogni dipendenza è la conseguenza del percorso di vita di ogni singola persona. La crisi abitativa a Bologna vale per gli studenti, vale per i fuorisede, ma vale anche e molto per i migranti alla fine del percorso di integrazione, che non riescono a trovare dove stare, sì, dove abitare. L'esplosione dei prezzi di affitto, la discriminazione riguardo anche a proprio le tipologie di persone a cui si vuole affittare o meno, fa sì che io ho visto con i miei occhi ragazzi che guadagnano più degli educatori che li seguono, che non riescono a trovare un posto dove vivere, che non riescono a trovare un affitto legale con un contratto, che non riescono a trovare nessuno se non qualcuno all'interno della loro comunità che li aiuta a trovare un'abitazione. O alcuni trovano abitazioni in zone molto più distanti dal posto di lavoro, che quindi vuol dire 1 ora e mezzo, 2 di autobus per arrivare al lavoro e quant'altro.
Io ho un'altra domanda. Se il fatto di vivere in un paese comunque agevola in un certo qual modo i rapporti e le
tendenzialmente
relazioni.
Sì. Partiamo dal presupposto che Sasso Marconi è comunque un paese, una comunità molto molto accogliente e abituata. Voglio dire, già il fatto che esiste una comunità di recupero per persone con dipendenza che sta qua da 35 anni abitua mentalmente le persone e abbassa il livello di pregiudizio su determinate tematiche, no? Perché molte delle persone che abitano a Sasso da tutta la vita o da anni entrano in contatto con ragazzi che sono in fase di recupero per percorsi di reinserimento, che fanno tirocini formativi e quant'altro, e da lì ad accettare una persona che fa la stessa cosa ma non è italiana il passo è molto più breve. Che poi considera che comunque questi ragazzi fanno la fila al poliambulatorio per vedere il medico di base e fanno chiacchiere in sala d'attesa, vanno sempre allo stesso supermercato, si prendono il caffè, si tagliano i capelli, cioè comunque quando hai opportunità informali di parlare con una persona ti rendi conto che non è quel mostro che dipinge il telegiornale. Quindi ci sono ragazzi che hanno ricevuto offerte di lavoro, ha avuto appoggio. Ovviamente più è grande la città più ci si rinchiude nel proprio nucleo di conoscenze, nel proprio nucleo sociale. La realtà di paese è più facile, è più aperta, però è anche più netta. Cioè un paese non accogliente è un paese che chiude tutte le porte, che già sono poche e insomma c'è poco da fare. In Sasso Marconi siamo molto fortunati, e dal punto di vista dell'amministrazione comunale, ma anche dal punto di vista proprio della cittadinanza, che ha una mentalità aperta e abituata all'accoglienza.
Grazie a David Lovelock, che ci ha accompagnato nella visita che abbiamo fatto allo SPRAR di Sasso Marconi, in provincia di Bologna. E la seconda parte di questa visita la sentirete nella prossima puntata, quando ascolterete le voci di due ospiti, un ragazzo marocchino, un uomo russo, da qualche anno in Italia, che ci parlano di tante cose, che mancanze sentono in luoghi così diversi dalla loro patria, di quali cibi hanno voglia, ma anche di quanta fatica e quanto dolore hanno dovuto attraversare prima di arrivare nello SPRAR di Bologna.
Alfonsina. Alfonsina Storni è una poetessa argentina che scopre di avere un tumore e decide di abbandonare la vita. Come l'abbandona? Va nella sua casa al mare e lentamente si immerge nell'acqua per non far più ritorno. Il pezzo che voglio farvi sentire si chiama Alfonsina e il mare, un pezzo di un autore poco conosciuto che si chiama Rodriguez, se non sbaglio, che parla appunto degli ultimi giorni della vita di questa Alfonsina, e si chiama Alfonsina e il mare.
Hasta el agua profunda, un sendero solo de penas mudas llegó hasta la espuma. Sabe Dios qué angustia te acompañó, qué dolores viejos cayó tu voz. Para recostarte arrullada en el canto de las caracolas marinas, la canción que canta en el fondo oscuro del mar, la caracola. Te vas, Alfonsina, con tu soledad, qué poemas nuevos fuiste a buscar, una voz antigua de viento y de sal te requiebra el alma y la está llevando, y te vas hacia allá como en sueños, dormida Alfonsina, vestida de... Sirenitas te llevarán por caminos de algas y de coral, y fosforescentes caballos marinos harán una ronda a tu lado, y los habitantes del agua van a jugar pronto a tu lado. Bájame la lámpara un poco más, déjame que duerma nodriza en paz, y si llama él no le digas que estoy, dile que Alfonsina no vuelve. Y si llama él digas nunca que estoy, di que me he ido. Te vas, Alfonsina, con tu soledad. ¿Qué poemas nuevos fuiste a buscar? Una voz antigua de viento y de sal te requiebra el alma y la está llevando, y te vas hacia allá como en sueños, dormida Alfonsina, vestida de mar.
Dormida Alfonsina, vestita del mar. Addormentata Alfonsina, vestita di mare. Queste sono le ultime parole di questa meravigliosa canzone, una samba argentina, sì, che differisce molto dal samba brasiliano, che invece è maschio. Samba si scrive zamba, è una meravigliosa samba argentina suonata da Mercedes Sosa per questa canzone, che a mio avviso dice molto sulla donna e sulla condizione mentale anche di quel periodo, e su anche forse il rapporto che c'è tra arte e psiche. A voi da Psicoradio.
Psicoradio. Scriveteci all'indirizzo di posta elettronica psicoradio@gmail.com. Visitate il sito www.psicoradio.it. Psicoradio, la radio della mente.